E buongiorno a tutti, sono Maria Grazia Calandrone, questo è Qui Comincia, un programma a cura di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, regia e consulenza musicale di Ennio Speranza. Potete scriverci via mail quicomincia@rai.it, via sms 335 56 34 296. E oggi cominciamo la nostra chiacchierata dalla parola incanto, una parola che già abbiamo avuto in una delle trasmissioni precedenti come parola del giorno. Per comporre questa puntata abbiamo accolto anche alcuni suggerimenti di voi ascoltatori, alcuni suggerimenti musicali su ispirazione, appunto, e suggestione della parola di oggi, incanto. Alla parola incanto diciamo che normalmente associamo per istinto un'idea di uscita dalla realtà, essere sotto incantesimo, sotto incantamento, un po' inteso come un essere altrove, dove incantesimo ha più una valenza magica, fiabesca, e incantamento invece riguarda più uno stato psicologico, per esempio l'incantamento amoroso, di quando siamo innamorati. Ma io vorrei ribaltare questa convinzione di incantamento come uscita della realtà, perché in realtà sono sempre più convinta che la realtà sia quella che vediamo quando siamo sotto incantamento, particolarmente quando siamo innamorati, quando siamo malati di quella intuizione folgorante che ci dà l'amore. Perché ci sembra in quelle situazioni emotive che il mondo si riveli, cioè perda l'opacità dietro la quale si nasconde la superficie radiosa delle cose, il loro nucleo autentico e pulsante. Diciamo che quando noi siamo innamorati siamo sotto incantamento comunque, e come se la superficie degli oggetti ci corrispondesse, come se ogni oggetto fosse il correlativo oggettivo del nostro sentire, del nostro sentimento, e come se comprendessimo la bellezza, improvvisamente la bellezza del mondo, come il mondo diventasse all'improvviso rivelato come lo guardavamo quando eravamo piccoli, come notiamo che lo guardano ancora i bambini, e ricordiamo delle cose che sapevamo alla nascita. Diventiamo anche imprecisi come neonati, no? Se noi tentiamo di descrivere l'oggetto d'amore è un'impresa impossibile. L'essere amato, l'oggetto d'amore, è sempre indescrivibile, altrimenti non esisterebbe la poesia, non esisterebbero molte delle arti che si sono effuse e dedicate appunto alla descrizione di questo sentimento. È sempre inafferrabile l'oggetto d'amore. Il suo essere venuto, possiamo celebrare questo, il suo essere venuto per salvarci dalla cecità, dall'opacità del velo di Maya, nel significato che gli ha attribuito Schopenhauer nel mondo come volontà rappresentazione, ovvero il velo di natura illusoria. Schopenhauer partiva dal presupposto che la vita fosse un sogno regolato da leggi condivise, e quindi scrive precisamente così: è Maya il velo ingannatore che avvolge il volto dei mortali e fa loro vedere un mondo del quale non può dirsi né che esista né che non esista, perché ella rassomiglia al sogno, rassomiglia al riflesso del sole sulla sabbia che il pellegrino da lontano scambia per acqua, o anche rassomiglia alla corda gettata a terra che egli prende per un serpente. Quindi l'incanto in realtà rompe il velo che offusca la realtà. E la parola incanto riguarda molto da vicino la musica, appunto viene da incanto, Orfeo incantava le bestie, anche la musica è incanto nel senso di incantesimo, incantamento, nel senso di fermare il tempo. E allora ascoltiamo I piaceri dell'isola incantata di Jean-Baptiste Lully e la Sinfonie du Marais diretta da Ugo Reiner.
Thank you.
ed erano i piaceri dell'isola incantata di Jean-Baptiste Lully. Stavamo infatti parlando di incanto e dell'amore che squarcia il velo di maglia che ricopre la realtà. La parola incanto viene dal latino incantare, incantare, cantare, cantare in versi, anche vaticinare e fare incantesimi, perché in realtà gli indovini profetizzavano attraverso il canto, scoprivano il futuro seguendo il suono ritmico delle parole, della poesia. E dunque anche le parole incantate della poesia sono la via d'accesso a una realtà più reale, per dire così, più vivida, come quella di certi sogni che facciamo e che paiono più veri del vero, come secondo Democrito le cose visibili sono uno spiraglio sull'invisibile. In India Maya indica qualcosa che viene prodotto naturalmente o attraverso un procedimento artistico o magico e che comunque mantiene una natura illusoria. Però attenzione, perché illusoria non significa irreale, significa appunto anche più reale, concerne una realtà rivelata. E anche Jung si è espresso su questi concetti, parla proprio del concetto di nascita alla realtà e scrive così: c'è una quantità di persone che non sono ancora nate, sembra che siano qui e che camminino, ma di fatto non sono ancora nate perché si trovano al di là di un muro di vetro, sono ancora nell'utero. Questa è la vita provvisoria, una vita condizionata, la vita di qualcuno che è ancora collegato al mondo archetipico dello splendore. E continua così Jung con un concetto molto importante. Ascoltate, si deve credere in questo mondo, mettere radici, fare del proprio meglio, si deve lasciare qualche traccia di sé in questo mondo che certifichi che siamo stati qui, che qualcosa è successo. E quindi Jung ci esorta a stare sulla terra in maniera completa, lasciando traccia, e io credo che uno dei modi più belli per lasciare traccia di sé sia comunicare agli altri lo stupore e l'incanto del mondo. E quale modo migliore per lasciare traccia di sé che rivelare la bellezza del mondo, come fanno tra i tanti altri anche due poeti che voglio leggervi oggi. Uno è Morten Sondergaard, un poeta danese contemporaneo e vivente, pubblicato in Italia nel 2007 da Heimat, e l'altra è Wisława Szymborska. Cominciamo da Sondergaard, che racconta un incantamento naturale. Venire incantati significa rimanere intrappolati nello sguardo di qualcuno, anche alla presenza di qualcosa, per esempio nello spettacolo naturale, come nel testo che vi sto per leggere, Faccio un giro, tratto da A Vinci dopo. Sondergaard in realtà non nomina proprio l'incanto, ma lo mette in scena, dispiega il sentimento dell'incanto, ci porta con le parole dentro il proprio incantamento mentre attraversa un bosco. Ascoltiamo. Faccio un giro nel bosco. Ogni felce, ogni albero mi osserva. Il sentiero sul quale cammino è cosparso di foglie gialle e macchie di sole. Fiori azzurri e bianco zinco bordano la via. Un serpente disteso a esse su una pietra calda. I passeri mi assicurano che posso dirlo tutte le volte che voglio, che corteo trionfale. Ed erano Le Flûte Enchanté di Maurice Ravel, Heather Harper soprano, BBC Symphony Orchestra diretta da Pierre Boulez, David Bat flauto e poi Georges Bizet, L'amour est un oiseau rebelle da Carmen, Teresa Berganza, mezzo soprano, London Symphony Orchestra, The Ambrosian Singers diretti da Claudio Abbado. Il flauto, e il flauto che abbiamo ascoltato, il flauto incantato e anche il flauto di Pan, il piffero magico, uno strumento strettamente connesso allo stordimento dei sensi e all'incantamento. Inoltre il brano di Ravel era tratto da un poema per voce orchestra dal titolo Scheherazade, dai poemi orientali di Tristan Klingsor. E poi abbiamo ascoltato la Habanera, la danza della Carmen di Bizet, che Carmen canta di fronte a Don José. Dunque l'incantamento d'amore attraverso la banera, l'incanto attraverso il canto. L'amore è un uccello ribelle. Come non pensare alla maga Circe dell'Odissea, la dea terribile dalla voce umana che trasforma gli uomini in maiali, tutti gli uomini tranne Ulisse, ovvero l'uomo mosso dalla febbre della conoscenza, quello che in Dante brucia di desiderio di assoluto, di infinito, che è naturalmente Dante stesso. Gli uomini innamorati o potenzialmente innamorati vengono trasformati in bestie, simili al proprio carattere umano, maiali, leoni, cani. Allo stesso modo, la maga Alcina nell'Orlando Furioso trasforma Astolfo in una pianta di mirto. Alcina ardeva d'amore per Astolfo, Astolfo la ricambiava e all'improvviso Alcina si stufa e trasforma Astolfo in un mirto, come aveva già fatto tante altre volte con altri, per impedire agli amanti abbandonati di andare raccontando in giro della sua incostanza, diciamo così, o incoerenza. E quindi le maghe trasformano in animali o piante gli innamorati o gli innamorati che le hanno stancate. Ma sul tema della magia femminile, diciamo contemporanea o moderna, viene alla mente la domanda tormentone che Alphonse, il protagonista di Effetto Notte di Truffaut, rivolge a tutti. Le donne, ossessionato da questa domanda, le donne sono delle maghe? E la risposta più sensata verrà da Julie, l'unica donna, l'unica essere di sesso femminile alla quale Alphonse rivolge la domanda. E Julie dirà sì e no. E se le donne sono maghe, anche gli uomini sono maghi. O lo sono tutti o non lo è nessuno. E anche a me pare la risposta più corretta. E un'altra donna ci parla dell'incanto, Wisława Szymborska, nella poesia Il cielo, una poesia dove ci spiega come siamo tutti impastati di cielo. Ogni particola della nostra sostanza e della natura è impastata al cielo e questo suscita senz'altro lo stupore che poi è diventata la chiave poetica di Wisława Szymborska, che nasce proprio da questa capacità di vedere l'invisibile e l'inusuale del mondo. Ecco, vi leggo questa poesia di Szymborska, Il cielo. Da qui si doveva cominciare, il cielo. Finestra senza davanzale, telaio, vetri, un'apertura e nulla più ma spalancata. Non devo attendere una notte serena né alzare la testa per osservare il cielo. L'ho dietro a me, sotto mano e sulle palpebre. Il cielo mi avvolge ermeticamente e mi solleva dal basso. Perfino le montagne più alte non sono più vicine al cielo delle valli più profonde. In nessun luogo ce n'è più che in un altro. La nuvola è schiacciata dal cielo inesorabilmente, come la tomba. La talpa è al settimo cielo, come il gufo che scuote le ali. La cosa che cade in un abisso cade da cielo a cielo. Friabili, fluenti, rocciosi, infuocati e aerei, distese di cielo, briciole di cielo, folate e cumuli di cielo. Il cielo è onnipresente, perfino nel buio sotto la pelle. Mangio cielo, evacuo cielo. Sono una trappola in trappola, un abitante abitato, un abbraccio abbracciato, una domanda in risposta a una domanda. La divisione in cielo e terra non è il modo appropriato di pensare a questa totalità. Permette solo di sopravvivere a un indirizzo più esatto, più facile da trovare se dovessero cercarmi. Miei segni particolari, incanto e disperazione. Thank you. E abbiamo ascoltato Festina lente di Arvo Pärt, Orchester der Beethovenhalle di Bonn, diretta da Dennis Russell Davis. Festina lenta, affrettati lentamente, espressione attribuita da Svetonia all'imperatore Augusto, cioè sbrigati ma sii prudente. Ma torniamo per un momento agli ultimi versi del cielo di Szymborska. Miei segni particolari, incanto e disperazione. Che cosa ci vuole dire Szymborska? Io credo che ci voglia dire che chiunque abbia il coraggio di sentire abbastanza da essere disperato riceve in cambio il dono di potersi incantare, perché per poter vedere la bellezza ci vuole coraggio, bisogna essere esposti, senza pelle, per citare il titolo di un bel film. Ci sta dicendo che il bene e il male, il cielo e la terra, il dolore e la gioia sono inseparabili. Ed è lo stesso concetto espresso da Miyazaki nella Città incantata, un film di animazione del 2001, ispirato a Il meraviglioso paese oltre la nebbia di Kashiwaba Sakiko. Orso d'oro al Festival di Berlino e Oscar anche per il miglior film d'animazione nel 2003, che fu un'eccezione. Anche in questo film, come nell'Odissea, la potente maga Yubaba trasforma gli uomini in maiali. Nel titolo originale la parola kamikakushi per i giapponesi significa sparizione improvvisa di una persona. Quando qualcuno non tornava si diceva che fosse stato rapito da una divinità, significa sparizione divina per opera divina. In questo film c'è anche un continuo rovesciamento, appunto, come dicevamo, dei ruoli di buono e cattivo. Nessuna cattiveria è data per scontata. È un film di crescita, di iniziazione. La bambina non solo non può più contare sull'aiuto dei propri genitori, si deve rimboccare le maniche e affrontare la magia e il lavoro, ma deve anche salvare i propri genitori, imparare a orientarsi nel mondo, in un mondo dove poi i deboli diventano forti, dove i legami di amicizia e di amore salvano le persone e dove è costretta a comprendere che quello che sembra cattivo in realtà è buono, per esempio il cattivo patetico, iperemotivo, senza volto, che è innamorato di lei. E i cartoni contemporanei spesso fanno questo, hanno scardinato le antiche categorie di bene e di male. Questo succede anche in Kirikou e la strega Karabà del 1998. Questa strega era cattiva soltanto perché era tormentata da una spina avvelenata e lei stessa si era affezionata al proprio dolore e credeva che i suoi poteri magici derivassero da questo dolore, ma non è così. Kirikou le toglie la spina e la strega scopre che si può essere anche buoni e magici nello stesso tempo. E a questa atmosfera fiabesca sta benissimo, insieme a questa atmosfera sta benissimo questo brano di Tchaikovsky che andiamo per ascoltare, un andantino semplice, prestissimo, secondo movimento da Concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in si bemolle minore, opera 23, Vladimir Ashkenazy, pianoforte, London Symphony Orchestra, Loris Mazel. Thank you. Ecco, avete sentito quanti salti emotivi in questo andantino semplice, prestissimo da concerto per pianoforte e orchestra, numero 1 in si bemolle minore, opera 23 di Piotr Ilich Tchaikovsky. E vogliamo chiudere il cerchio di questa puntata con una rapidissima descrizione delle caratteristiche animali che fa Circe nel Cantus Circeus, opera filosofica di Giordano Bruno, un trattato in realtà di tecniche di memorizzazione rapida, nel quale Circe spiega all'ancella Mary che tipo di persone sono diventate quelle specie animali, per esempio il maiale avaro, duro, coperto di fango, il cane, il barbaro che attacca quello che non capisce, il mulo rappresenta gli scolastici che si vantano di essere filosofi, il gallo invece è bellissimo e solare, ma rappresenta l'uomo ostinato e litigioso che finisce per morire in battaglia. E invece non c'è nessuna battaglia, ma anzi continua il tema dell'incanto e dei sogni nel brano finale di questa puntata un po' magica. Entriamo quindi nella città dei sogni di Brad Mehldau Trio, con la quale Maria Grazia Calandrone, Elisabetta Parisi, Federico Vizzaccaro, Ennio Speranza e Claudio Vedovati vi salutano e vi augurano buon ascolto con i programmi di Radio 3. Brad Mehldau Trio, Dreamsville.